Notte dei ricercatori 2016. Le radio universitarie amano la ricerca.
Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
Notte dei ricercatori 2016. Le radio universitarie amano la ricerca.
Notte europea dei ricercatori 2016. È vero, le radio universitarie amano la ricerca. La amano a tal punto che oggi hanno realizzato una staffetta che, pensate un po', è iniziata alle 2 di pomeriggio e si concluderà nella mezzanotte di oggi, per raccontarvi nel modo più semplice possibile quali sono le scoperte scientifiche e comunicare la scienza in modo semplice a chi scienziato non lo è. State ascoltando la diretta sul canale condiviso delle radio universitarie. Nello specifico, qui adesso siamo a Perugia. La staffetta è passata a noi dopo appunto la diretta di 6023. Io sono Rossella e accanto a me Elisabetta. Vi terremo compagnia per un po' all'interno di questa diretta, all'interno della quale ci alterneremo con gli altri speaker di Radiofonica. Ma veniamo proprio a parlare di questo primo tentativo condiviso di parlare appunto della ricerca. Un tentativo al quale hanno partecipato Ponte Radio, Radio Eco, Samba Radio, Uniradio Cesena, Radio Zammù, Radio Bue, Poli Radio, Roma 3 Radio, Radio 6023 e ovviamente Radiofonica adesso, ma con contributi che sono stati realizzati anche da Onde Quadre, Glab Radio, Rumore Web, Fuori Aula Network, Subway Radio, Unica Radio e U Radio Siena. Insomma, devo dire che sono veramente tantissime le radio che hanno preso parte a questo primo tentativo di comunicare la scienza in modo unitario. Ma veniamo proprio alla questione topica di questa serata, cioè la scienza. La scienza che viene comunicata attraverso dei progetti condivisi a livello nazionale. Come avrete avuto modo di sentire, sono 6 quelli condivisi a livello nazionale, a cui si sommano ovviamente le attività portate avanti da ciascuna città universitaria nella propria città. Il primo sicuramente è BRAIT, la Notte dei ricercatori in Toscana, che tende a migliorare la visibilità e la percezione del lavoro dei ricercatori tra appunto i cittadini della regione toscana. Ma non finisce qua, perché ce ne sono altri, vero Elisabetta, di progetti?
Proprio così, Rossella. Un altro progetto condiviso molto interessante, di cui siamo già stati informati dagli speaker di 6023, la radio del Piemonte Orientale, è CLOSER, l'acronimo di Coltiviamo Insieme la Ricerca, sul quale non mi dilungo perché appunto se ne è già ampiamente parlato. Molto interessante è anche il progetto che prende il nome di Luna 2016, la lunga notte dei ricercatori, realizzato nella città di Bolzano, e il tema è The Big Picture. Si intende tenere d'occhio il quadro generale pur avendo cura dei dettagli. È infatti questa la sfida quotidiana degli scienziati. La ricerca viene fatta sulla base di indagini minuziose, ma vuole nel contempo fornire un'immagine a 360 gradi dei cambiamenti che stanno avvenendo e dunque di cosa ci aspetterà in futuro. L'idea che muove le organizzazioni di Luna è che la scienza e la ricerca possono fornire la chiave per aprire le menti e dunque comporre questa big picture. Un altro progetto condiviso è SOCIETY, l'acronimo di In Search of Certainty, che è avvenuta nelle città di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. L'obiettivo di SOCIETY è quello di presentare la ricerca come uno dei migliori e più efficaci strumenti per raggiungere soluzioni ed idee innovative utili ad affrontare le sfide che la società si trova appunto giornalmente di fronte, portando così ad un tangibile miglioramento della qualità della vita quotidiana.
Esatto, però ricordiamo che sono anche altri progetti condivisi a livello nazionale, tra cui sicuramente Made in Science, la scienza come marchio di fabbrica, che già dal nome devo dire richiama molto una questione un po' economica, ma non solo, anche una garanzia di eccellenza della ricerca, che dovrebbe migliorare la vita quotidiana di tutti, come simbolo della qualità e del prestigio del nostro paese, il famoso questo Made in Italy, no? E poi ovviamente noi qui a Perugia non possiamo che parlarvi di Sharper, Sharing Researchers' Passion for Engagement and Responsibility. Ma prima di andare avanti e di spiegarvi più nel dettaglio che cos'è Sharper, ci andiamo ad ascoltare una fantastica canzone.
Rescue yourself, it's like breathing on a sea you never saw before, you never saw before.
Notte dei ricercatori 2016. Le radio universitarie amano la ricerca.
Eccoci tornati. Questa era Rescue Yourself di Sara Jane Ceccarelli. Vi ricordo che potete ascoltare la diretta condivisa sul sito raduni.org/lanottedeiricercatori, oltre che su www.radiofonica.com. Potete anche commentare scrivendo hashtag Radio Universitarie.
Ma quanta precisione, veramente. Vi avevamo lasciati un po' mettendovi la pulce nell'orecchio per raccontarvi qualcosa in più a proposito di Sharper. Ebbene, Sharper è un progetto europeo cofinanziato dalla Commissione Europea nel quadro delle azioni Marie Curie. del programma Horizon 2020, quel programma famosissimo di cui all'interno di Eurofonica non facciamo che parlare. Ebbene, è uno dei 6 progetti, come vi annunciavamo prima, in Italia, che sono stati selezionati dalla Commissione. È un progetto interregionale che coinvolge 5 città in 5 diverse regioni, che viene coordinato da Psiquadro, che ha come partner ovviamente l'Università degli Studi di Perugia, l'Università Politecnica delle Marche, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, INFN, l'Università di Palermo, il Consorzio EGO e Observa Scienza e Società. Allora, questa iniziativa si svolge con la collaborazione e il supporto di istituzioni nazionali e locali che sono convinte dell'importanza che la ricerca può avere per lo sviluppo territoriale e soprattutto per la crescita dell'intero paese. Quindi a Perugia, Ancona, Cascina, L'Aquila, Palermo, la notte europea dei ricercatori si chiama SHARPER, ossia, lo abbiamo detto prima, Sharing Researchers' Passion for Engagement and Responsibility, ovvero, ti starei chiedendo Elisabetta perplessa, condividere le passioni dei ricercatori per il coinvolgimento e la responsabilità. A partire da oggi pomeriggio fino a notte tarda ci saranno una serie di appuntamenti ricchissimi dedicati alla scienza, all'innovazione e alla tecnologia, il cui scopo è sostanzialmente quello di avvicinare il grande pubblico e il mondo della ricerca al pubblico più ampio possibile. E infatti, da oggi abbiamo visto che si sono alternati e che hanno partecipato ai numerosi workshop, alle numerose attività, tantissime persone, a partire dai bambini di 4 anni fino a persone che avevano addirittura 70 anni, a testimoniare quanto la ricerca veramente sia transgenerazionale, no? Ma io direi che prima di continuare e di darvi maggiori informazioni a proposito di SHARPER, è il caso di farvi sentire un piccolo contributo realizzato da Eurofonica a proposito di un giovanissimo scienziato. Sentite un po'.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
I'm very happy for this very important prize, for this award, and I hope that the science can continue to improve my life and to become a word in the future.
Creatività, talento, scienza, tecnologia sono le parole chiave della 28esima edizione dello European Contest for Young Scientists 2016, tenutasi a Bruxelles dal 15 al 20 settembre. La manifestazione quest'anno ha visto la partecipazione di 150 ragazzi tra i 14 e i 20 anni provenienti da oltre 40 paesi, tra questi l'Italia. Tra i partecipanti Valerio Pagliarino, 16enne astigiano con la passione per l'informatica ed un modem che girava solo a 600k, almeno fin quando non ha deciso di risolvere da sé il problema, velocizzando la sua connessione e vincendo il premio europeo. Il commissario alla ricerca e all'innovazione Carlos Medas, insieme ad una giuria internazionale composta da scienziati dell'Euroforum, l'organizzazione europea che riunisce i più importanti enti di ricerca comunitari, dal CERN all'ESA, hanno assegnato i 7.000 euro di premio al Laser One del giovane Pagliarino. Il Laser One, invenzione del 16enne italiano, consiste in un sistema che si propone di far viaggiare la connessione internet via laser, sfruttando una banda ultralarga che abbatta il digital divide con una sensibile riduzione di costi. Almeno sulla carta l'idea sembra funzionare, anche se non mancano gli internauti che denunciano la non straordinaria originalità ed i limiti dell'intuizione di Valerio. Ma si sa, gli scettici non mancano mai e soprattutto non alterano una verità. Valerio, a 16 anni, è entrato nell'empireo dei giovani scienziati europei, che il contest dell'UE si propone di mettere in connessione e far cooperare, fornendo loro l'opportunità di conoscere i colleghi più adulti e di essere così incoraggiati a proseguire sulle strade feconde della ricerca. Ma queste strade feconde, quanto lo sono davvero? Valerio, in un'intervista rilasciata a Repubblica, ha dichiarato di voler continuare il suo percorso di studi, una volta finito il liceo, qui in Italia, ed il suo sogno è proprio quello di diventare un ricercatore nella sua patria. Ma ad oggi i dati sullo stato di salute della ricerca italiana non sono incoraggianti, se non per quanto riguarda i risultati, perlomeno per quello che riguarda i mezzi. Eppure l'Unione Europea punta moltissimo sullo sviluppo scientifico e tecnologico dei suoi stati, incoraggiandoli a più livelli e soprattutto stanziando cifre abbastanza significative. Pensate che il budget del programma Horizon 2020 ammonta a 80 miliardi di euro. Allora, perché in Italia le cose continuano a non funzionare come si deve? Le risposte possibili sarebbero tante e di varia natura. Ma un dato interessante proviene da un recente studio realizzato per la Commissione europea dal Politecnico di Torino insieme a Ismeri Europa e all'Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile. Lo studio indaga proprio la partecipazione degli Stati membri ai programmi quadro UE. Emerge che per il Framework Program per la ricerca 2007-2013 FP7 le università italiane abbiano attinto solo al 6% degli oltre 50 miliardi stanziati dall'Unione Europea, cioè meno di quanto l'Italia stessa aveva versato nelle casse comunitarie come contributo al programma. Insomma, i fondi vengono assegnati tendenzialmente a pochi paesi e poche università, quelle capaci di individuare e sfruttare al massimo le opportunità dei programmi europei. Alla base si tratta di un problema di amministrazione, scarsa informazione, burocrazia ancora troppo complessa e scarsa capacità progettuale. Tutti elementi che ostacolano la corsa ai fondi europei e che mantengono le nostre università ancora tristemente in ritardo rispetto alle omologhe tedesche, olandesi o inglesi. Insomma, l'Europa c'è e ci tiene tanto a fare bella figura sul piano mondiale per quanto riguarda il progresso scientifico. Le menti non mancano e chiedono solo di avere i mezzi per lavorare e portare avanti gli studi. Nel mezzo mancano i sistemi amministrativi, che hanno il dovere di conoscere la magica parola che apre tutte le porte dell'innovazione: l'europrogettazione. La soluzione è lì, a portata di mano. Aiutati che l'UE ti aiuta. Così magari un giorno il nostro ragazzo prodigio Valerio potrà finalmente realizzare il sogno di fare ricerca a casa sua. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
Eurofonica.
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 Notte dei ricercatori 2016. Le radio universitarie amano la ricerca.
Avete appena ascoltato gli Exotago con Quando sono con te e bentrovati, siamo ancora in diretta dalla diretta condivisa con le altre radio universitarie italiane. Siamo qui alla Notte Europea dei Ricercatori per scoprire questo nuovo progetto dal nome SHARP. Davanti a noi abbiamo un esempio concreto, un vincitore del progetto di ricerca Marie Curie, Carlos Santin. Spiegaci un attimino in che cosa consiste questo progetto e di che cosa ti occupi in particolare.
Buonasera, il mio progetto è infocato nella ricerca del stoccaggio di energie rinnovabili, per la quale più concretamente in l'energia, la reazione di Sabatier, che serve a prendere l'elettricità di quando c'è un eccedente di produzione di energie rinnovabili e usarla per dopo, quando c'è una domanda di una richiesta più alta di la produzione che possono dare le energie rinnovabili, poter usufruirne.
Bene, tu ti sei occupato, sei venuto anche in Italia. Una curiosità è: che cosa cambia nella ricerca spagnola rispetto a quella italiana? Quale funziona meglio secondo te?
Secondo me funziona meglio la ricerca italiana. Secondo me non solo la ricerca, sino anche tutto il sistema universitario dà più possibilità alla gente che ha meno risorse. Perché in Spagna, per esempio, le borse di studio sono molto più scarse, non danno soldi quasi a nessuno, quindi dovete essere un po' fieri del sistema universitario. La ricerca, più o meno entrambi siamo in crisi, quindi i risorsi sono scarsi, quindi non sono neanche buoni qua, però comunque il sistema universitario italiano a me è piaciuto.
Noi siamo una radio ovviamente di studenti, quindi uno studente è facile che si chieda di intraprendere un percorso come quello della ricerca. Tu che cosa consigli da studente un po' più grande di noi?
Io consiglierei più che altro approfittare le opportunità e non avere paura a prendere decisioni difficili come andare all'estero, che possono essere perfettamente una cosa che non solo possono aiutare la tua ricerca a livello professionale, sino che ti aprono anche la mente a livello personale, quindi di non chiudersi e approfittare al massimo le opportunità che la vita ti dà.
Grazie mille di questo contributo e noi proseguiamo con la diretta da Sharper.
Notte dei ricercatori 2016. Le radio universitarie amano la ricerca.
c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce in autonomia. Ecco! Ci picchia addosso e l'alba ci illumina, un colore, una sfumatura, i tuoi capelli sul mio volto, e camminiamo insieme con un panino e tapere, e tutte queste montagne come ti stanno bene. E corre, corre, corre sotto i vestiti, e urla, salta e lascia che sapere.
Notte dei ricercatori 2016. Le radio universitarie amano la ricerca.
Ex Otago, quando sono con te, ancora una volta in diretta sulle radio universitarie Raduni e ovviamente su Radiofonica. Nel frattempo nel quartier generale di Sharper ci ha raggiunto Leonardo Alfonsi di Psiquadro, nonché ex presidente USEA. Allora benvenuto, iniziamo subito con qualche domanda, vero Elisabetta?
È proprio così, si è ampiamente parlato di Sharper in questa giornata, ma lei che è l'organizzatore, il pensatore di questo progetto, ci direbbe qualcosa in più? I retroscena, gli scopi di Sharper?
Beh, intanto buonasera a tutti, anzi buonanotte a tutti, e il primo retroscena è che di pensatori ce ne sono molti, una squadra agguerrita di ricercatori in tante città italiane, in 5 città italiane, e qua a Perugia con i colleghi di Psiquadro, con i quali abbiamo pensato queste attività che abbiamo proposto in città e abbiamo condiviso con gli altri colleghi un po' in giro per tutta Italia. Delle attività che cercano di combinare intrattenimento, approfondimento culturale, curiosità, passione, un pizzico di, anzi molto divertimento. In questo momento ci sono molti che in piazza stanno ballando con la discoteca silenziosa qui ad Ancona. molti che stanno osservando le proiezioni su palazzi, dei brevi filmati che raccontano un po' lo spirito della ricerca e i temi principali della ricerca. E molte persone che sorridono, si divertono e hanno un po' esplorato le loro curiosità nel corso della giornata.
Ecco, nel frattempo, sempre al quartier generale, ci ha raggiunto anche l'European Researchers Night Officer Colette Renier, che noi abbiamo intervistato anche a microfoni spenti, però ovviamente, essendo qua accanto a noi, le chiediamo un po' di farci un bilancio di questa edizione 2016. Comunque si tratta di un progetto, l'European Researchers Night, che è cresciuto nel tempo, e tanto anche.
Sì, è cresciuto come un fungo, come si dice in francese, perché abbiamo iniziato nel 2006 con una quindicina di paesi e in totale 200.000 partecipanti, poi adesso siamo oltre 25 paesi partecipanti, stati membri dell'Unione Europea e paesi associati. E normalmente dovremmo superare il milione di partecipanti, poi è cresciuto anche nel senso del numero delle istituzioni che partecipano e soprattutto nel numero di ricercatori che attivamente si coinvolgono, con un sacco di entusiasmo che anche cresce, questo entusiasmo, si dice in italiano entusiasma, e poi che non mi ricordo della domanda perché ero nel silent disco, quindi
ancora nella testa le note della silent disco. Ma andiamo avanti. Allora, una domanda che io mi sono sempre fatta è: quando si parla di ricerca, chiaramente mi viene subito da pensare che viene fatta a livello internazionale, si stanno moltiplicando le collaborazioni a livello internazionale, ma c'è anche un po' di competizione. Quali sono le difficoltà che si incontrano a livello internazionale per fare ricerca?
È vero che la maggior parte dei progetti che fanno parte della notte sono progetti nazionali, nel senso che gli organizzatori coprono un territorio, che sia una regione, una città ogni tanto, più città, oppure tutto un territorio nazionale, ma i progetti concreti internazionali, tranne qualche collegamento virtuale, non è che ce ne siano tanti, perché è molto difficile organizzare un evento che coinvolga nazioni diverse con lingue diverse, quello è molto concretamente difficile. Però la ricerca per natura è internazionale e io non vedo che ci siano tanto difficoltà a far lavorare ricercatori di un paese con ricercatori di un paese diverso. Ci possono essere ovviamente le difficoltà per i ricercatori che vogliono andare fuori a fare la ricerca, perché il ricercatore non è una persona sola, ha una famiglia, ha bambini, ha gatti, ha cani, eccetera, e trasferirsi da un paese all'altro e poi tornare o andare in un altro paese non è così semplice. Però per questo esistono anche le azioni Marie Curie che aiutano tutti questi scambi, trasferimenti, ritorni e partenza di nuovo. Quindi non è che sia semplice, però si fa. Per natura la ricerca è sempre stata internazionale e le idee nascono sempre, è una cosa molto, per me, strana, ma le idee non nascono in un posto solo, si vede sempre che le idee nascono in diversi punti più o meno allo stesso momento e poi si fanno le collaborazioni, eccetera. Quindi difficoltà c'è, ma non un'impossibilità, anzi.
È molto bello quello che hai detto, e anzi uno degli scopi poi della European Researchers Night è proprio quello di diffondere la scienza, no? Anche a persone che magari non sono addette ai lavori. Ne parlavamo a microfoni spenti, quali sono gli scopi principali che si pone questo tipo di azioni, questo evento internazionale?
Beh, prima di tutto si tratta di, diciamo, far avvicinarsi i ricercatori e la gente che di norma non ne sa molto di ricerca, oppure immagina i ricercatori come persone un po' strane, un po' misteriose, forse anche pericolose, perché non si sa quello che fanno, a quello che potrebbe servire, che forse non sanno quanto costa il pane, come si fa a viaggiare, a noleggiare una macchina, eccetera. Poi lo scopo è anche di farle scoprire che le persone che fanno ricerca sono persone più o meno normali, come sono io, più o meno come Leonardo, eccetera, e forse come siete tutti voi, però che hanno una particolarità che è la curiosità, la passione di capire il mondo che le circonda, e che hanno di fatti, di conseguenza, questa curiosità, un mestiere che è veramente affascinante. Io non sono scienziata per niente, anzi odiavo la scienza quando ero al liceo, e poi devo dire che sono persone affascinanti perché sono tutti entusiasti, coinvolti, impegnati e vogliono condividere con persone che forse all'inizio non hanno veramente un interesse per la scienza, e lo fanno sempre di più, sempre meglio, e le incontro sempre ogni anno più entusiasti dell'anno di prima. E poi il secondo obiettivo è anche mostrare ai giovani che la ricerca può essere una carriera che possono tranquillamente pensare, perché ti permette comunque di avere una vita normale, eccetera. E poi, anche se ogni tanto ci sono degli aspetti difficili, che non è che si divenga ricercatore così, però è veramente una passione che hanno, che possono avere un mestiere eccitante, mentre possono anche avere una vita completa a livello personale.
È vero, Leonardo? Ce lo confermi?
Credo di sì, per i ricercatori che io conosco è proprio così. C'è un grande desiderio di trovare risposte profonde a domande complicate, non accontentarsi della superficialità, ma aver voglia proprio di esplorare il mondo in tutti i suoi aspetti. E quello che sta crescendo nella comunità dei ricercatori è anche la consapevolezza del piacere di condividere questa conoscenza e questa avventura. La Notte Europea dei Ricercatori è sempre più e sta diventando sempre più in questi anni una palestra anche per i ricercatori, una palestra tutto sommato di ascolto del pubblico, delle curiosità della gente, delle domande delle persone, delle domande genuine dei bambini che si trovano a frequentare il laboratorio o che si trovano ad ascoltare delle conferenze per strada o ad assistere a degli spettacoli. E questo allenamento ad ascoltare il pubblico trasforma un po' il modo in cui tu fai ricerca, nel senso che vedere le cose con gli occhi di chi le osserva per la prima volta con stupore è un modo per ripensare anche il modo in cui tu fai gli esperimenti, il modo in cui tu ti poni le domande, in cui cerchi le risposte, che è un po' una direzione matura tutto sommato della ricerca. Sarà un percorso lento, ma si fa un gran parlare di ricerca responsabile, nel senso di abilità ad ascoltare la comunità nella quale tu vivi e per la quale tu puoi essere un punto di riferimento come ricercatore, non perché sei un eroe, ma perché condividi con questa comunità lo sforzo di creare una città migliore, una comunità più colta, una comunità più consapevole che è pronta ad affrontare anche problemi molto complessi, dall'economia alla medicina, alla politica, alle scienze. Quindi ricercatori in senso lato, non solo la complessità delle scienze, ma la complessità delle questioni con le quali quotidianamente ognuno di noi si confronta. E in questo affrontare queste complessità il ricercatore è un buon compagno di viaggio.
Beh, assolutamente, e devo dire che è uno sforzo non da poco, considerato che a questa Notte Europea dei Ricercatori partecipa un pubblico che varia dai 4 anni a un'età indefinita, per cui riuscire a trovare anche il modo giusto per comunicare in un modo che sia semplice ma non banale quello che poi è l'oggetto della ricerca non è assolutamente semplice, e devo dire che stanno facendo uno sforzo enorme. Noi prima abbiamo intervistato un ricercatore che veniva da Barcellona e è stato bravissimo vedere come veramente si impegnano per portare avanti, per poi tra l'altro trasmettere la loro passione, e è bellissimo perché rende la scienza molto più umana. Ma noi andiamo avanti con questa diretta condivisa, è arrivato il momento di sentire un contributo realizzato dai nostri colleghi di Uradio Siena.
Notte dei ricercatori 2016. Le radio universitarie amano la ricerca.
Da anni in Toscana la Notte dei ricercatori prende il nome di Bright, a identificare la ricerca come il luminoso punto di riferimento attorno al quale radunarsi per scoprire assieme il futuro. A Siena, l'iniziativa si articola attraverso numerosi eventi sparsi sul territorio in luoghi dedicati alla cultura, ed è coordinata dall'Università di Siena e dall'Università per Stranieri. Si vuole sfruttare la fisionomia della città, piccola, contenuta dalle mura e facilmente accessibile e visitabile, per valorizzare l'idea di campus universitario a cielo aperto e rendere il territorio partecipe e oggetto stesso della manifestazione. In questo senso, sono molti gli interventi che usano i luoghi della città come spunto e pretesto per fare divulgazione scientifica e presentare nuove ricerche, come per esempio lo spazio dell'ex manicomio San Niccolò, ora sede universitaria, che ospiterà visite guidate in un percorso di interesse medico, storico e architettonico attraverso il modello del villaggio manicomiale diffuso. Oppure l'Accademia dei Fisiocritici, che accoglierà numerosi eventi dedicati ai bambini, tra cui uno legato allo studio di una meridiana storica presente in loco. La maggior parte degli interventi di respiro più tecnico, come le più recenti applicazioni ingegneristiche e pilobotica, si terrà all'interno del rettorato dell'Università di Siena, mentre tra le iniziative più interessanti segnaliamo soprattutto quella organizzata dai docenti di letteratura nel carcere di Santo Spirito, che unirà bambini e detenuti in momenti di lettura di poesie e scritture teatrali. Da quest'anno inoltre, la Notte dei Ricercatori si svolge in contemporanea in collaborazione all'European Millennium Fest, che tra venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre riunirà in tavole rotonde numerosi ospiti che affronteranno il tema della cosiddetta generazione Y, quella dei nati negli anni 80, alle prese con le sfide della contemporaneità e dell'innovazione. Tra gli ospiti si segnalano Lucia Goracci, Oliviero Toscani, Max Casacci e Ninja dei Subsonica e Daniele Silvestri, che salirà sul palco di Piazza del Campo la sera del 30 per un concerto gratuito attorno al quale culminerà la Notte dei Ricercatori. L'evento Bright, la Notte dei Ricercatori a Siena, ospiterà numerosi interventi legati alla ricerca in campo medico. Abbiamo intervistato Francesco Dotta, docente di endocrinologia presso l'Università di Siena e direttore dell'unità operativa di diabetologia presso il Policlinico di Santa Maria alle Scotte, per saperne di più della sua ricerca.
Mi occupo da molto tempo ormai della ricerca delle cause del diabete, soprattutto del diabete tipo 1, quello insulino dipendente, ma negli anni più recenti anche del diabete tipo 2, che è quello che viene in età adulta ed è legato al sovrappeso e all'obesità.
Cosa può dirci riguardo al suo progetto di ricerca e com'è nato?
Dunque, il mio progetto in realtà è nato da una lunga collaborazione internazionale che abbiamo avuto inizialmente con gli Stati Uniti e poi si è estesa ad altri paesi europei, in particolare il Belgio, l'Olanda e la Francia. E in effetti quello che noi stiamo studiando sono i meccanismi attraverso i quali la beta cellula, ovvero la cellula che è responsabile della produzione dell'insulina, viene danneggiata, smette di funzionare e in alcuni casi addirittura muore. Ora, mentre nel caso del diabete tipo 1 questi meccanismi sono innescati essenzialmente dal sistema immunitario, che riconosce come se fosse un soggetto estraneo alle proprie beta cellule e le distrugge, nel caso del diabete tipo 2 le cause che danneggiano la beta cellula sono, come noi le definiamo, di tipo metabolico, ovvero elevati livelli di glicemia cronici o elevati livelli di colesterolo, di lipidi cronici, portano ad un danneggiamento della beta cellula. Oltre a questo, comune alle due forme di diabete, ci sono i fenomeni dell'infiammazione, ovvero il sistema immunitario di nuovo produce delle sostanze che si chiamano citochine che vanno a danneggiare la beta cellula. L'aspetto interessante è che i meccanismi finali che determinano danno beta cellulare sono comuni alle due forme di diabete. Quindi noi stiamo studiando questi meccanismi finali e soprattutto come la beta cellula reagisce a questi meccanismi di danno beta cellulare. E gli studi più recenti hanno dimostrato che la beta cellula cerca di reagire da un lato nascondendosi al sistema immunitario. E come fa questo? Smette di secernere l'insulina e in alcuni casi addirittura si trasforma in un proprio precursore o addirittura in una cellula cucina che produce un altro ormone che si chiama glucagone. E in questo modo si nasconde dal sistema immunitario. Purtroppo però la conseguenza di ciò è che smettendo di produrre insulina la glicemia si alza. Quindi noi stiamo cercando di caratterizzare i meccanismi molecolari che fanno sì che la beta cellula si trasformi, tra virgolette, oltre al fatto, un altro meccanismo è quello che la beta cellula è in grado di rigenerare, cioè prolifera. Quando la beta cellula viene distrutta, come alcune altre cellule, cerca di reagire proliferando. E la cosiddetta, questa è la base, diciamo, della cosiddetta medicina rigenerativa. Il problema questo sorge quando c'è nel caso del diabete tipo 1 che questa rigenerazione non è mai efficace in quanto il sistema immunitario è ormai, come dire, dedicato alla distruzione delle beta cellule anche, quindi via via anche le beta cellule neoformate nel giro di poco tempo vengono distrutte. Quindi la vera sfida è da un lato proteggere le cellule beta, dall'altro educare il sistema immunitario a non riconoscere più come strane le proprie cellule beta. Ci sono, diciamo, il nostro progetto di ricerca che fa parte di questo grande consorzio finanziato ora dalla comunità europea, è cercare di andare a decifrare il dialogo tra sistema immunitario e cellula beta e vedere come regolare questo dialogo a vantaggio del paziente, in modo che le beta cellule continuino a funzionare o riprendano a funzionare e il sistema immunitario si comporti bene nei confronti dell'individuo.
Come si svolgerà la sua partecipazione alla Notte dei Ricercatori?
Dunque, la nostra partecipazione alla Notte dei Ricercatori, noi cercheremo di spiegare essenzialmente questo che ho testé detto, quindi i meccanismi di danno beta cellulare, più in generale come funziona l'isola pancreatica, quindi il pancreas endocrino, che è l'organo che produce gli ormoni che regolano la glicemia e non solo, e cosa succede quando un soggetto è a rischio di sviluppare il diabete via via nelle varie fasi della malattia.
Un'esperienza che, come altre, testimonia l'efficacia di una ricerca fatta grazie alla collaborazione tra realtà nazionali e internazionali.
Notte dei Ricercatori 2016. Le radio universitarie amano la ricerca.
Senza amore vale anche l'amore sulle scale, fatto in fretta eppure vale. Il silenzio di un bambino vale l'indifferenza di suo padre, vale perché domani sarà un uomo che non riuscirà a sentire, vale. Ti eri scordata di chiamare, vale. Mi ero scordato di tornare. Sull'altare vale l'errore solo di una volta, vale. Ti sei pentita, adesso piangi, ti perdono, però vale. Il desiderio di un momento vale, la paura ed il tormento vale, anche se tutto da rifare è la vita e tutto vale. No.
Notte dei ricercatori 2016. Le radio universitarie amano la ricerca.
Questo era Leonardo Malaguti con Tutto Vale, un avvocato e cantante perugino, vero Marco?
Buonasera ai nostri ascoltatori di Raduni per la Notte della Ricerca. Io sono Marco Piceda, sempre in diretta dal quartier generale Sala Ex Borsa Merci a Perugia. Quindi torniamo a parlare un po' di ricerca, in maniera particolare di Sharper, Elisabetta.
Sì, vogliamo parlare di alcuni punti di interesse e di rilievo di Sharper 2016. Sono circa 150 tra i piccoli e i grandi appuntamenti di Sharper nei luoghi più belli delle città coinvolte, in piazze, palazzi pubblici, strade. Sono sempre 1000 i ricercatori coinvolti attivamente nelle iniziative in programma. Nelle 5 città coinvolte Sharper è inserito tra gli eventi culturali principali della città e sono partner di Sharper le istituzioni pubbliche, partner privati di maggiore rilievo nei territori interessati. Per la prima volta a Palermo si svolge quest'anno, grazie a Sharper, un evento ufficiale inserito nella Notte Europea dei Ricercatori. Nella precedente edizione 2014-2015 Sharper è stato l'evento che per la prima volta ha riportato nelle piazze e strade del centro storico dell'Aquila oltre 10.000 persone per un evento culturale dopo il sisma che aveva distrutto la città, come ben ricordiamo. E l'officer della Notte Europea dei Ricercatori, Colette Renier, sarà ospite di Sharper, Marco.
È stata ospite, infatti, come ricordavamo, è stata ospite, ma questo è quello un po' che succede in Italia. Ricordiamo che sempre a settembre, infatti oggi, ma siamo ormai quasi al primo ottobre, in più di 250 città in Europa e paesi limitrofi, in particolare ricordiamo a Bruxelles, nel quadro della manifestazione di quest'anno, la Commissione Europea e il Parlamento Europeo organizzano un evento speciale con Science is Wonderful, dedicato ai risultati raggiunti dai ricercatori dal programma Marie Curie. Un'occasione unica di incontrare ricercatori che, come abbiamo visto anche qui a Perugia, hanno parlato con loro e scoperto cosa fanno concretamente per la società in modo interattivo e coinvolgente. Ricordiamo, infatti, siamo un po' curiosi, infatti dopo sentiremo questo contributo, un po' abbiamo parlato un po' di ricerca a livello italiano, a livello europeo, abbiamo intervistato Sharper, abbiamo intervistato tanti ospiti, tra cui anche ricercatori, ma in modo particolare adesso sentiremo un contributo di Francesco Cottone, un ricercatore dell'UniPG, quindi è casa nostra, l'Università degli Studi di Perugia.
Sempre grandemente presenti in queste occasioni.
E Notte dei Ricercatori 2016. Le radio universitarie amano la ricerca. Notte dei Ricercatori 2016. Le radio universitarie amano la ricerca.
Sono Francesco Cottone, ricercatore presso il Dipartimento di Fisica e Geologia e in particolare mi occupo di ricerca nel campo dell'energy harvesting, ovvero di tecnologie per il recupero dell'energia ambientale e per l'utilizzo di questa energia per l'alimentazione di sensori wireless. Nel 2011 sono stato vincitore di una borsa Marie Curie, una inter-European Fellowship per la mobilità dei ricercatori all'interno degli stati membri europei e in particolare ho potuto proporre e sviluppare un progetto di tecnologia di energy harvesting su microscala presso le ECE Paris dell'Università di Parigi Est. E fondamentalmente l'idea di base è quella di una tecnologia che è in grado di recuperare l'energia meccanica dispersa nell'ambiente, per esempio il movimento umano, le vibrazioni presenti nelle macchine, nei ponti, nelle strutture della città, per poterla utilizzare e riciclare questa energia, utilizzarla per l'alimentazione di sensoristica wireless, quindi diciamo dispositivi elettronici senza filo di bassa potenza. E nella fattispecie, ecco, l'idea è un po' quella dell'orologio che si autoricarica col movimento, oppure se vogliamo della dinamo della bicicletta, però diciamo la difficoltà sta nel miniaturizzare queste tecnologie, quindi su piccola scala. Secondo la mia personale esperienza, andare all'estero è comunque molto formativo e arricchente. In particolare, ecco, la Marie Curie ti permette di scegliere dei centri di ricerca con delle risorse, delle strutture, delle tecnologie che magari non sono presenti nel tuo paese di origine o magari nell'università da dove provieni. Quindi mi ha consentito di appunto selezionare un centro ricerche che era adatto allo scopo. E, è un'esperienza molto positiva e poi il rientro in Italia comunque è, diciamo così, è stato un rientro con una scelta personale per poter poi portare il mio lavoro appunto in Italia. E quello che ho potuto percepire con un po' con orgoglio è che i ricercatori italiani all'estero sono molto apprezzati e hanno una preparazione di base veramente molto elevata anche rispetto alla media, e tant'è vero che molti di loro guidano proprio gruppi di ricerca. Quindi ecco, un po' l'idea che mi sono fatto è che sì, siamo bravi, ma forse abbiamo poche risorse, è tutto qua. Il problema è fondamentalmente questo, poi da questo derivano tutta una serie di problemi a catena. Per molti, come lo è stato per me, la scelta di andare all'estero a volte è una scelta obbligata, non è una scelta voluta. Nel mio caso sia voluta che obbligata, diciamo così. Quindi sia voluta perché comunque è un'esperienza che ti arricchisce, sia obbligata anche perché in quel periodo non avevo delle prospettive di fare ricerca in Italia, da dove provenivo, quindi dall'Università di Perugia nella fattispecie. Per cui poi grazie anche un po' a un professore con cui avevo lavorato che mi ha richiamato in Italia, ho potuto appunto riavere una posizione da ricercatore qua in Italia, che comunque è ancora precaria. Allora, mi sento di dire poche cose. Principalmente siate entusiasti della scienza e della ricerca, quindi metteteci entusiasmo. La seconda cosa, aprite la mente, che significa buttatevi anche, andate anche all'estero, quindi fate esperienza, non abbiate paura di cambiare la sede di lavoro.
Siamo ritornati in diretta sulle radio Raduni e ovviamente su Radiofonica. Oramai siamo arrivati in chiusura, devo dire che quest'ora è veramente volata e mi sento di dover ringraziare tutte le radio che hanno partecipato prima di noi a questa staffetta, a partire da Ponte Radio, Radio Eco, Samba Radio, Uniradio Cesena, Radio Zammù, Radio Bue, Poliradio, Roma 3 Radio, Radio 6023, ovviamente i contributi di Onde Quadre, Club Radio, Rumore Web, Fuori Allo Network, Subway Web Radio, Unica Radio e U Radio Siena. Ma io vorrei fare anche uno special thanks, se me lo concedete, al grandissimo Matteo Arlotti che ha curato tutta la parte tecnica, a Luciano che ha coordinato la gestione dei contributi, ovviamente ad Alice Plata, a tutto il direttivo Raduni, ma non finisce qua. In chiusura io vorrei veramente ringraziare il team di Radiofonica che da oggi alle 3 di pomeriggio ha fatto una serie di interviste per appunto testimoniare che cosa sia stato Sharper, e quindi inizierei dal nostro tecnico Francesco, dalla regia Claudio, alle fotografie Nicola, gli intervistatori di questo pomeriggio Selene e Antonio, più quelli serali Francesca, Elisabetta e Marco. Grazie ragazzi,
noi
per essere stati con noi.
Vi salutiamo e facciamo buonanotte, buonanotte ai ricercatori praticamente. Siamo arrivati in chiusura e quindi
una buona serata a tutti.